Ave Maria, una buona sera a tutti i nostri carissimi ascoltatori. Questa sera è una sera speciale, una sera specialissima, quindi questa tavola rotonda sarà una tavola piuttosto grande, perché stiamo andando in onda parallelamente, allo stesso tempo, sia nei Radio Buon Consiglio, dove c'è proprio questa tavola rotonda ogni martedì alle ore 21, ma siamo anche in diretta nel canale di Cooperatoris Veritatis, siamo in diretta nel canale di Padre Serafino Lanzetta, che saluto a distanza,
Buonasera, Ave Maria.
e siamo in diretta anche sul nostro canale di Tradizione Famiglia Proprietà. Questa sera sarà speciale, non solo perché appunto ecco, siamo in diretta su quattro diversi canali. E saluto anche a quelli che si sentiranno poi in differita, perché questi video, voi sapete, restano più poi nella rete, restano su YouTube, su diverse piattaforme, quindi ci saranno persone che ci guarderanno dopo. È una diretta molto speciale, non solo per questa portata, cioè questa ampiezza, ma anche perché andremo forse un po' oltre il tempo che solitamente ci è concesso, cioè fino alle 10 di sera, perché sì, ci sono delle domande su questi temi dei quali parleremo, e possiamo andare anche un po' oltre. Qual è il tema di oggi? Voi sapete che da qualche settimana stiamo vivendo, cioè da qualche mese praticamente, stiamo vivendo un clima ecclesiale specialissimo. Stanno succedendo delle cose che possono cambiare radicalmente e non per un verso buono la fisionomia, la struttura e lo stesso funzionamento della Chiesa. Mi riferisco al cosiddetto processo sinodale, che, come il suo nome lo dice, è un processo, quindi si fanno continuamente delle cose che rischiano di portare la Chiesa in una certa direzione, che lo stesso cardinale Gerhard Müller, ex prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha avvertito che questi cambiamenti potrebbero, si portate alle ultime conseguenze, potrebbero portare addirittura verso la distruzione della Chiesa. Quindi da qualche mese siamo in questa attesa di cosa sta succedendo nella Chiesa a proposito del processo sinodale. Ebbene, la fase cosiddetta celebrativa, cioè l'assemblea del sinodo, si apre domani. Quindi siamo alle soglie di un evento che qualcuno vorrebbe fosse una sorta di Concilio Vaticano III, che cambierà definitivamente la Chiesa. Quindi siamo nei vespri di questo magno avvenimento e concretamente io sono reduce, sono a Roma, io normalmente parlo da Milano, sono a Roma dove sono reduce di un importantissimo convegno che c'è stato nel Teatro Ghione, proprio a 100 metri dal Vaticano, organizzato dalla Nuova Bussola Quotidiana, però con la partecipazione di altre realtà, al quale erano presenti il cardinale Burke e il cardinale Sarà. Poi c'era tutta la stampa, dal TG1 a tutti i vaticanisti, eccetera. Perché poi quella sala era strapiena, non c'era posto per nessun altro. Ora, perché questo ha richiamato tanto l'attenzione del pubblico? Perché all'interno di questo processo sinodale, già di per sé importantissimo, che potrebbe, come ho detto, condizionare il futuro della Chiesa, esplose una bomba nucleare, ma di una potenza assolutamente impressionante. Ieri alle 8 del mattino sono stati pubblicati i documenti di un carteggio, cioè uno scambio di lettere fra un gruppo di cinque cardinali e Papa Francesco, la Santa Sede. E questo scambio di lettere, poi il Vaticano ha risposto subito, pubblicando a sua volta un documento che sarebbe, poi vedremo che non lo è, sarebbe la risposta di Papa Francesco a questo documento dei cardinali. Vedremo che non lo è, però questo ha suscitato tutta un'ondata di reazioni in tutto il mondo, ma ne stanno parlando tutti i giornali, tutte le radio. A questo congresso c'erano rappresentanti del New York Times, c'erano rappresentanti del Washington Post, piuttosto che delle Figaro, eccetera. E quindi siamo letteralmente in mezzo a questa esplosione nucleare. E cosa è successo? Ecco, la struttura del nostro programma sarà così. Io spiegherò il più semplicemente possibile, il più chiaramente possibile, che cosa sta succedendo, che cosa sono questi dubbi, che cosa è stata la risposta, la pseudo risposta del Vaticano a questi dubbi, salvo poi lasciare la parola a padre Serafino Lanzetta, che toccherà la parte più importante, che il contenuto dottrinale di questi documenti. Allora, di cosa si tratta? Devo fare una premessa. Noi siamo figli di una chiesa gerarchica. Una chiesa gerarchica che ha al vertice il Papa, il Sommo Pontefice, Sommo perché è proprio il massimo, e Pontefice perché il Pontifex è lui il ponte fra noi uomini e Dio, Pontifex Maximus. Poi sotto di lui ci sono i vescovi, a cominciare dai cardinali, che sono i collaboratori più stretti del Papa nel governo della Chiesa, poi i vescovi, sotto poi ci sono i sacerdoti, eccetera. Questi sono membri della Chiesa docente, cioè sono membri della Chiesa che ha ricevuto il sacramento dell'ordine. Poi ci sono i laici, che siamo noi, la cosiddetta ecclesia discens, la chiesa discente, quella che deve ubbidire, deve seguire alla chiesa docente. Ora, essendo figli di una chiesa gerarchica e avendo come sumo pontefice il Papa, il Romano Pontefice, c'è una regola anche giuridica che è così: prima sede anemo judicatur. Cioè la prima sede non può essere giudicata da nessuno, perché chi giudica è ipso facto superiore a colui che è giudicato. Siccome non c'è nessuno che sia più alto, più elevato del Papa, il Papa, e questa è dottrina della Chiesa da sempre, non può essere mai giudicato da nessuno, tranne che da un papa successivo, perché un papa successivo comunque anche lui è alla pari, è un Romano Pontefice. Ed è successo nella storia che qualche papa ha fatto o detto delle cose sbagliate e un papa successivo lo ha corretto. Questo è successo, quindi non c'è da scandalizzarsi. Però sotto il papa nessuno può e giudicarlo, per questo principio della prima sede non può essere giudicata da nessuno. D'altra parte però assiste ai fedeli, canon 212 del codice di diritto canonico, assiste ai fedeli il diritto, e a volte, lo dice, a volte anche il dovere, di manifestare ai pastori la propria opinione per il bene della Chiesa. Quindi se noi non siamo d'accordo, ma non è perché noi non siamo d'accordo, se un pastore dice qualcosa che noi sappiamo è contro la tradizione, cioè contro il magistero tradizionale della Chiesa, noi abbiamo il diritto e a volte anche il dovere di dire: guarda che tu o voi sbagliate, perché questo non è secondo la dottrina della Chiesa. E questo è un diritto riconosciuto dal codice di diritto canonico. Ora, questo diritto raggiunge il suo apice nel collegio cardinalizio, che i cardinali sono coloro che sono i collaboratori scelti dallo stesso pontefice per aiutarlo più strettamente nel governo della Chiesa. Quindi i cardinali hanno molta libertà di dire al Papa in privato quello che vogliono. Ci sono delle riunioni nelle quali a un certo punto si dà l'ordine che si chiama extra omnes, fuori tutti, e restano soltanto cardinali e il Papa. Non viene fatto nessun rapporto, nessuna nota, una cosa strettamente verbale. In questo tipo di riunioni i cardinali hanno la libertà di dire al Papa in faccia quello che pensano, quello che vogliono. Però c'è un modo, ed ecco qui entriamo nel tema di oggi, c'è una figura canonica che si chiama dubium, il dubbio, in latino dubium, plurale dubbia. Se un cardinale, o meglio ancora, nel senso che più, con più peso, un gruppo di cardinali ha qualche perplessità con qualcosa che abbia detto il Papa, o addirittura una contrarietà, cioè chiaramente il Papa ha detto o fatto una cosa che non va bene, e il suo dovere, in questo caso un dovere perché lui è collaboratore stretto del Papa, di dirglielo in faccia in questi incontri privati. Se lo dice una volta, due volte, tre volte, quattro volte e dal Papa non viene nessun riscontro positivo, allora c'è la figura canonica del dubium, cioè il cardinale o il gruppo di cardinale pubblica una serie di dubbia. Le dubbia sono punti, poi padre Lanzetta spiegherà concretamente qual è il contenuto di queste dubbia, questi dubbia. Il dubium, i dubbia, sono delle frasi molto, molto sintetiche, e dicono c'è il dubbio circa quello che Sua Santità ha detto perché questo non coincide col Magistero della Chiesa. Ci può chiarire Santità? Questo è il dubbio. Ora, queste dubbia sono state presentate al Papa a luglio, credo il giorno 23 luglio, in forma privata. Pochi giorni dopo, ma pochissimi giorni dopo, il Papa ha risposto, sempre in forma privata, ha risposto ai cinque cardinali. Quindi c'è la risposta di Papa Francesco ai dubbia dei cinque cardinali. Se non che qui ci sono due problemi. Uno, la risposta non seguiva la procedura canonica, nel senso che i dubbia hanno, come ho detto, un carattere, una struttura canonica definita. Una volta presentati si deve seguire per forza di legge canonica, un certo iter. Questo non è stato rispettato dal Vaticano. Dall'altra parte, quindi secondo punto, la risposta del Vaticano, molto verbosa, molto lunga, 8 pagine, in fondo non rispondeva quello che i cardinali chiedevano. Cioè girava e non rispondeva per nulla. Allora i cinque cardinali hanno riformulato i dubbia, quindi ci sono i dubbia riformulati, quindi terzo documento. Prima i dubbia, poi la risposta del Vaticano, poi la riformulazione dei dubbia. E questo è stato presentato ad agosto, metà agosto, 20 qualcosa di agosto. Il Vaticano ha mantenuto silenzio, silenzio assoluto. E questi cinque cardinali hanno sollecitato diverse volte al Vaticano che rispondesse. Il Vaticano deve rispondere. Allora, in assenza di una risposta del Vaticano, i cardinali hanno pubblicato ieri, lunedì, quindi stiamo parlando di cose recentissime, hanno pubblicato i tre documenti, i due documenti dei cardinali. Non potevano pubblicare la risposta del Vaticano, poiché la risposta era un documento privato. Quindi hanno pubblicato i dubbia e la riformulazione dei dubbia, precedute da una notifica al popolo fedele. E anche qui spero che stia dando il panorama in modo più semplice e più chiaro possibile. Sì. Preceduti da una notifica, e anche la notifica ha un suo carattere canonico molto preciso. È un'allerta ufficiale di cardinali che dicono il Papa sta sbagliando. E lo dicono pubblicamente, e notificano i fedeli, guarda che in questo il Papa sbaglia. Ripeto, questo non è mancanza di rispetto, né ribellione, niente, sono figure canoniche perfettamente chiare, perfettamente studiate. E infatti è la più alta forma di dissenso pubblico che un cardinale si può permettere, cioè una notifica al popolo di Dio. Ed è esattamente quello che i cinque cardinali hanno fatto. È la prima volta nell'istoria, che un gruppo di cardinali pubblica questo tipo di notifica al popolo di Dio. Ora, il Vaticano ieri, cosa ha fatto? Ha pubblicato la risposta alla prima lettera dei cardinali. Ora, tutti i giornali hanno detto: il Vaticano ha risposto ai cardinali. No, il Vaticano ha pubblicato la prima risposta, che aveva avuto un secondo riscontro da parte dei cardinali, il quale non è stato ancora risposto. Ed ecco che siamo adesso nel mezzo di questo calderone, perché è veramente un calderone, perché mai nell'istoria, ripeto, mai nell'istoria si era via, o almeno nell'istoria recente, nel senso da quando c'è un diritto canonico, quindi dal 1700, ma credo che neanche prima, c'è stato un fatto dell'importanza e della portata di questa notifica dei cinque cardinali. Detto questo, che è un po' lo schema dove possiamo adesso inserire i contenuti, io chiederei al nostro carissimo padre Serafino Lanzetta di entrare un po' più nel contenuto, cioè cosa dicono queste dubbia, e perché sono così importanti nell'istoria della Chiesa e nel momento della Chiesa che stiamo vivendo.
Grazie, sì. Grazie della spiegazione molto chiara di quello che è successo. Un fatto un po' intricato e che andava ben spiegato per far capire a tutti i nostri ascoltatori quello che sta accadendo. Qualcosa di straordinario, qualcosa di veramente unico nella storia della Chiesa. E dobbiamo sicuramente ringraziare questi cardinali per l'ardore con cui hanno voluto presentare al Santo Padre questi dubbi, e anche per il fatto di avere a cuore le sorti della Chiesa. Infatti la lettera, questa presentazione che fanno dei loro dubbi ai fedeli, e quindi notificare i fedeli che c'è stato un tentativo di confronto con il Papa, di presentazione di questi dubbi, è qualcosa di molto edificante, di molto importante. Io direi, facendo una considerazione introduttiva in merito ai dubbi, questo è un punto molto molto importante che deve confortare tutti noi fedeli a rimanere proprio forti nella fede in questo momento difficile, in cui è facile perdere la fede oppure voltare le spalle alla Chiesa e dire qui cambia tutto, qui crolla tutto, allora è bene andare via, facciamoci un'altra Chiesa, rifiutiamo il Papa, rifiutiamo il Sinodo come tale, e quindi è facile avere una reazione istintiva. questo provvedimento dei nostri cardinali e questa notifica ai fedeli è di grande incoraggiamento. I dubbia non avranno un effetto immediato, sicuramente, anche perché il Papa non risponde alla seconda versione dei dubbia in cui i cardinali chiedono semplicemente di rispondere sì o no, per evitare un raggiro di parole che difatti poi evita il problema. I cardinali riscrivendo al Papa e chiedendo una risposta in merito alle loro preoccupazioni, dicono proprio questo, che è bene rispondere con un semplice sì o no, per evitare che si formuli un discorso molto lungo che però, mentre non risponde al vero problema, di fatti può aprire ad altri problemi. E adesso cercherò in modo sintetico di presentare un po' i cinque dubbia e diciamo, le risposte del Papa e quindi i problemi a cui aprono anche queste risposte del Santo Padre. Per cui la notifica ai fedeli e i dubbia stessi formulati sono di grande incoraggiamento e diranno alla Chiesa nella sua storia, scriveranno una storia nuova perché in questo momento, rispetto anche ai primi dubbia che cinque cardinali inviarono al Papa riguardanti in modo particolare Amoris Laetitia, ma mai risposti, questi dubbia invece si inseriscono in un momento nevralgico della storia della Chiesa, in un momento in cui appunto con il Sinodo, che è un vaso di Pandora, come lei dice molto bene nel suo libro, si può addirittura provocare un cambiamento drastico della Chiesa, si vuole provocare un cambiamento che purtroppo provoca la distruzione della fede, perché qui è in gioco la struttura della Chiesa, la costituzione essenziale della Chiesa, che è una costituzione gerarchica e sacramentale, e non è invece un Parlamento dove tutti si incontrano in un sinodo e discutono quello che vogliono e quindi provocano un cambiamento sulla base delle istanze della cultura del momento, no. Quindi, diciamo, guardando agli effetti che questi dubbia provocheranno, è di grande incoraggiamento vedere che c'è questo intervento e quindi che la Chiesa c'è, che non siamo abbandonati. La fede è quella che abbiamo ricevuto dai nostri padri. I nostri cardinali ci dicono che dobbiamo rimanere saldi nella fede che abbiamo ricevuto e che il Sinodo, anche se guidato dal Papa e da una forte componente maggioritaria, non può cambiare la fede, non può cambiare la dottrina che abbiamo ricevuto. E quindi, in merito a questi dubbia, il messaggio che riceviamo noi tutti, popolo di Dio, è che la Chiesa rimane salda, la Chiesa fedele rimane salda in quella fede che ha ricevuto e che vuole conservare, custodire gelosamente perché è il tesoro più grande. Se viene meno questa fede con la dottrina che essa ci dona, viene meno il Vangelo di nostro Signore, viene meno la costituzione della Chiesa da parte di Cristo nostro Signore. Questo è un giudizio in merito ai dubbi. Adesso veniamo più diciamo, ad affrontare il tema dei dubbia nella loro specifica indole. Come lei diceva, i cardinali hanno presentato cinque dubbi, hanno sintetizzato, direi, i problemi più scottanti che sono in gioco con questo sinodo e anche con dichiarazioni estemporanee a volte di alti prelati nella Chiesa, con la formulazione molto chiara, molto precisa di cinque proposizioni, diciamo così, cinque punti che affrontano temi molto molto importanti per la fede, cinque proposizioni che vengono riassunte in un dubbio che viene sottoposto al Santo Padre con molto rispetto, chiaramente. Come lei ben diceva, è una procedura canonica che prevede questo modo di rivolgersi al Papa e non è invece un modo per, diciamo, trattare il Papa come se fosse uno che deve sempre stare lì ad ascoltare chi gli scrive e quasi rispondere, al primo che gli scrive. No, è una procedura canonica che prevede questo tipo di di formulazione di questo tipo di richiesta alla Chiesa, alla dottrina della fede o al Santo Padre direttamente, come hanno fatto questi cardinali. Bene, i punti sono cinque. E adesso brevemente vediamoli uno ad uno, partendo dal primo. Il dubbio che sollevano i cardinali riguarda la rivelazione di Dio. Se questa rivelazione, quindi quello che Dio ha detto, quello che Dio ci ha insegnato, e ci ha insegnato nel suo Figlio Gesù Cristo, che è la pienezza della rivelazione, quindi il Vangelo di nostro Signore, se questa divina rivelazione, chiedono i cardinali, possa cambiare in base ai mutamenti antropologici che sono presenti nella cultura del tempo. Perché il messaggio che riceviamo dal sinodo, difatti, è che se da un lato la dottrina non si tocca, però bisogna anche ascoltare le istanze del momento. E quindi il fatto che la cultura di oggi è diversa dalla cultura in cui si incarna il Vangelo quando viene predicato, questo ci autorizzerebbe a trovare un modo, un metodo sinodale, pastorale per poter rispondere alle esigenze della cultura di oggi, in che modo? Cercando di adattare il Vangelo all'oggi, ma questo adattamento prevede purtroppo, e questo è il tema scottante che viene messo sul tavolo del sinodo, prevede anche la riformulazione della fede, come ad esempio, e questo sarà un altro punto dei dubbi, benedire le unioni omosessuali, perché sembra che oggi bisogna, per una carità pastorale verso tutti, bisogna anche benedire le unioni omosessuali. Ma se si fa questo, se si arriva ad una cosa del genere, a benedire ciò che non si può benedire perché è contrario alla creazione che Dio ha fatto quando ha creato le cose e ha creato in principio l'uomo, maschio e femmina, se si va a cambiare questo con le benedizioni delle coppie omosessuali, si va a cambiare radicalmente la rivelazione. Si dice che quello che Dio ha detto è sbagliato e quindi noi dobbiamo trovare un modo nuovo per dire quello che Dio non ha detto bene, perché non ha detto quello che può servire agli uomini del nostro tempo. Quindi cambiamo il Vangelo e questo non può accadere. Questo significa cambiare la rivelazione. La Chiesa non ha questo potere. Il Magistero non è al di sopra della rivelazione, le cui fonti sono la Sacra Scrittura e la Sacra Tradizione, la tradizione apostolica che trasmette la fede della Chiesa. Quindi questo è il primo punto importantissimo. Credo è stato messo come primo dubbio ed è un po' il cuore di tutta la problematica. Perché se la rivelazione può cambiare in base alle esigenze del momento, non in modo dogmatico se vogliamo, ma in modo pastorale e sinodale, questo significa che il Vangelo è soggetto ai mutamenti del tempo. Quindi facciamo dire a Gesù quello che vuole dire, quello che dice l'uomo di oggi, quello che la gente vuole sentire. E alla fine sembra che il sinodo sia questo, sia far dire alla gente quello che vuole, così che i vescovi ascoltino, obbediscano e quindi in qualche modo provvedano alle esigenze del momento. Ma allora, se questo è vero, significa che il Vangelo non è più la norma della nostra fede, della nostra vita. Il Vangelo si adatta a noi più che invece noi adattarci al Vangelo. E allora i cardinali chiedono: ma questo può accadere? E il Papa risponde con una lunga risposta che però, come poi fanno notare i cardinali nella riformulazione del dubbio, non coglie la preoccupazione fondamentale del dubbio, perché il Papa, si sofferma sul significato che si può dare alla parola reinterpretazione, ma i cardinali non sono degli ermeneuti che stanno lì a vedere, quale significato dare alla parola reinterpretazione. E poi il punto è che il Papa sottolinea che non tutto ciò che è consegnato nella rivelazione è chiaro e quindi ha bisogno di un chiarimento e come esempio porta la schiavitù, che prima è accettata, poi bisogna condannarla. È vero, Però i cardinali, il problema che pongono i cardinali non è su questioni secondarie che appartengono al deposito della fede, ma su questioni primarie, su questioni di fede e di morale, cose che non possono cambiare, cose che non sono storiche, che non cambiano con il mutamento degli eventi e della storia. La fede non cambia secondo i momenti storici. E quindi quello che abbiamo ricevuto mediante le scritture e la divina rivelazione è ciò che è normativo per la fede. E allora non si può arrivare a quello che vorrebbe arrivare il sinodo con la benedizione delle unioni omosessuali oppure con l'ordinazione delle donne. Prima diaconale, poi magari un giorno preparare attraverso l'ordinazione diaconale le donne a ricevere anche il sacramento dell'ordine diventando presbitere, presbiteri e quindi sacerdoti, sacerdotesse, non so come dire. Questo non è possibile. Quindi il secondo, come vi dicevo, questo è il primo ed è un po' l'anima di tutto il discorso. Poi, appunto, il secondo dubbio, la possibilità di benedire le unioni dello stesso sesso. Questo concorderebbe con la rivelazione? Certamente no. Però quello che preoccupa è, diciamo, la risposta del Vaticano, la risposta che viene data a questo quesito molto preciso. Si possono benedire unioni che sono contrarie al disegno di Dio, contrarie alla rivelazione? E la risposta è molto, molto, diciamo, ampia, ma un po' sfuggente, possiamo dire così, perché si prova a dire che certamente non si vuole equiparare le unioni omosessuali al matrimonio. Ma il fatto di... E quindi se ci fosse il pericolo di una equiparazione, bisognerebbe evitare la benedizione. Ma se non c'è il pericolo, e quindi questo va valutato caso per caso, andrebbe valutato caso per caso, lì bisogna benedire, lì bisogna, per un atto di misericordia pastorale, si può procedere con la benedizione. Ma il punto, fanno notare i cardinali, nella riformulazione del dubbio, non è causare una confusione tra i fedeli, equiparando al matrimonio ogni possibile altra forma di unione omosessuale. Il problema è se si può benedire il peccato o no, perché le unioni omosessuali sono unioni contro quello che Dio ha fatto. E non si possono benedire. Questo lo dice in modo molto chiaro una recente nota della Congregazione per la Dottrina della Fede, del resto approvata dal Santo Padre Francesco. Però sembra che il Sinodo, e questa credo sia un po' l'idea principale o la volontà principale del Sinodo, arrivare alla possibile unione alla possibile benedizione delle unioni omosessuali. Il punto a cui però non si risponde nella risposta vaticana è se questo è lecito oppure no. Quindi è giusto ed era molto, molto, molto importante che la questione venisse riformulata in modo molto, molto preciso. Poi c'è il terzo dubbio che riguarda la dimensione costitutiva della Chiesa. Se la sinodalità va a costituire in modo essenziale la Chiesa, come sembra che si dica, come dice di fatti la Costituzione Apostolica Episcopalis Communio. La sinodalità è dimensione costitutiva della Chiesa, ma in che senso? Qui bisogna stare molto attenti, perché la dimensione costitutiva della Chiesa è la Costituzione gerarchica, è la Costituzione di Pietro e del Collegio Apostolico, degli Apostoli che sono uno con il loro capo, che è Pietro, quindi l'unione del Papa, del Magistero del Papa, con il Magistero dei Vescovi in comunione con il Papa. Ora, se si dice che il Sinodo è costitutivo dell'essenza della Chiesa, è costitutivo della Chiesa stessa, si va a dire che il Sinodo in qualche modo è un organo che si sovrappone alla Costituzione gerarchica della Chiesa. E questo non può essere, perché il Sinodo non ha potere costitutivo, ha potere soltanto informativo, ha un potere non deliberativo, ma è un organo che viene, è importante, certo, perché si discute di temi rilevanti, di problemi, eccetera, ma ha un valore di consultazione, a meno che il Papa non dia al sinodo stesso questo potere di deliberazione su determinati argomenti. Ma in ogni caso il sinodo non va a costituire la Chiesa, perché la Chiesa è ben costituita prima che nascesse ogni possibile sinodo e ogni anche concilio. La Chiesa è già se stessa, in quanto costituita da Cristo, su Pietro, principio visibile, e quindi sugli apostoli in comunione con Pietro. Questo è un altro punto molto importante a cui però non si risponde. Il Papa sembra, e il Vaticano con questo documento di risposta dice, la cosa molto sorprendente è che il Papa, per rispondere ai cardinali su questo punto, dice: ma voi stessi state usando un potere sinodale perché vi rivolgete a me con dei dubbi e quindi volete discutere, per cui siete voi stessi che manifestate che la Chiesa è sinodalità. Proprio oggi ho ascoltato, ma brevissimamente, il predicatore degli esercizi in preparazione del sinodo, il padre domenicano inglese Radcliffe, che diceva che addirittura anche San Paolo è tutto sinodale, le sue lettere in qualche modo spingono alla sinodalità. Qui è tutto diventato sinodale. Anche i dubbi dei cardinali sono dubbi sinodali, ma questo non appare da nessuna parte. La presentazione dei dubbi al Papa è invece la richiesta che il Papa eserciti il suo ufficio di Pietro, di colui che conferma nella fede. I vescovi non stanno in modo sinodale, i cardinali non stanno in modo sinodale discutendo di problemi rilevanti, stanno manifestando una preoccupazione che è molto grave su cose che riguardano l'essenza della Chiesa. Quindi è anche su questo punto, pertanto, non c'è una risposta chiara. Infine, abbiamo ancora due dubbi. Il quarto dubbio, il fatto che in base a questo principio sbandierato da diverse parti, e cioè che la teologia della Chiesa è cambiata, i cardinali chiedono: è possibile allora arrivare all'ordinazione sacerdotale delle donne? Perché sembra che uno dei programmi sinodali sia anche quello di favorire questa ordinazione delle donne, magari non subito l'ordinazione sacerdotale, ma prima quella diaconale, anche perché poi le donne sono diventate adesso, anche possono diventare lettrici e accolite, quindi la via in qualche modo è preparata per l'ordinazione diaconale e poi chissà un giorno quella sacerdotale. Il punto qui è che San Giovanni Paolo II, nella Ordinatio Sacerdotalis, un documento del Magistero ordinario, ha precisato in modo definitivo che la Chiesa non ha nessun potere di ordinare le donne sacerdote. Quindi il fatto che la materia dell'ordinazione devono essere degli uomini, quindi persone di sesso maschile, questo fa parte del sacramento stesso, dell'essenza del sacramento. Andare a cambiare questo fatto significa manipolare il sacramento e questo la Chiesa non lo può fare perché non ha l'autorizzazione da parte di Cristo, è contro la volontà di Cristo. Eppure la risposta a questo dubbio, che dovrebbe essere Non dovrebbe essere un dubbio, dovrebbe essere no, la Chiesa non può fare questo. Giovanni Paolo II l'ha definitivamente stabilito. Quindi un magistero definitivo che non è più riformabile, non si può cambiare. Eppure la risposta a questa domanda è una risposta che punta sulla dignità delle donne. Sì, è vero che non si può ordinare le donne, ma è anche vero che non si può denigrare le donne. Quindi, ma non si tratta di denigrare le donne o di ritenere le donne non importanti nella compagine della Chiesa. Il punto è un punto dogmatico a cui bisogna dare una risposta chiara. E infine, il quinto dubbio, riguarda il sacramento della confessione. Anche questo un punto molto molto importante, perché i cardinali fanno presente al Papa che lui stesso usa ripetere che il perdono è un diritto umano. Quindi sembra che tutti hanno diritto ad essere perdonati anche se non sono veramente pentiti dei loro peccati, se non sono disposti a cambiare vita. E i cardinali fanno presente anche che la misericordia non è un manto che copre il peccato in modo luterano, la misericordia è invece la grazia di cambiare vita. La misericordia è un effluvio di giustizia che ci rende giusti, ci rende santi, quindi ci invita ad essere persone nuove, ed è il sacramento che ci dà la grazia di rinascere. Ma questo non sembra che sia necessario, perché a volte sembra che, come precisa poi il Papa, come dice il Papa nella sua risposta, il fatto stesso che uno si accosti alla confessione sarebbe già segno di pentimento, quindi non bisogna stare lì ad indagare se vuole cambiare vita, se non vuole fare più quella cosa, ma il fatto che sia venuto è già un segno di pentimento. Ma questo non è conforme a quanto insegna la Chiesa in modo dogmatico ed infallibile nel Concilio di Trento. Ecco, allora i cardinali, dopo questa risposta elusiva, che però può essere interpretata in modo scorretto, favorendo l'accesso al sacramento della penitenza di tutti, anche di quelli che non vogliono cambiare vita, e difatti dei divorziati, risposati, di chi vive in situazioni oggettivamente gravi, accostarsi, ricevere la soluzione in ogni caso e quindi andare a fare la comunione. Proprio per questa risposta elusiva, anche su questo punto i cardinali sono visti in dovere di riscrivere il dubbio e quindi di ripresentarlo. Ecco allora, questo è un po' credo, una sintesi di quello che è avvenuto e direi una cosa molto molto importante. Quindi dobbiamo confidare che questo poi abbia prosieguo, speriamo, con interventi anche di altri prelati autorevoli che possano mettere in evidenza che qui non c'è in gioco la nostra obbedienza al Papa o il rispetto per il Papa, qui c'è in gioco qualcosa che va oltre il Papa, c'è in gioco la fede, c'è in gioco la Chiesa, quindi dobbiamo farci sentire, dobbiamo intervenire e dire la fede non è proprietà privata di quel vescovo, di quel cardinale, la fede è il dono più grande che abbiamo ricevuto, che va custodita per la nostra salvezza eterna. Bene, a lei la parola, professor Norino.
No. Magnifico, lei è riuscito a sintetizzare in 20-22 minuti tre documenti che non sono per niente facili da prima da leggere e poi ancora di più da riassumere. Mentre aspettiamo qualche domanda, perché credo che possiamo aprire alle domande, io faccio due considerazioni che ho sentito qua e là, perché lei è sacerdote, io no, però comunque io giro molto il mondo cattolico, il mondo delle parrocchie, quindi il mondo dei fedeli. E ogni tanto sento dire che non si può toccare il Papa perché il Papa può fare quello che vuole. E questo non è la dottrina della Chiesa, già lo stesso dogma dell'infallibilità pontificia definito nel Concilio Vaticano I detta le condizioni perché un Papa possa legittimamente proclamare un dogma, e sono condizioni piuttosto restrittive. E io adesso leggo da un documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, proprio sul Ministero Petrino, sul Papa, il documento firmato dal Cardinale Ratzinger, controfirmato da Papa Giovanni Paolo II, dice così: il Romano Pontefice è, come tutti i fedeli, sottomesso alla parola di Dio, alla fede cattolica ed è garante dell'obbedienza della Chiesa e in questo senso servus servorum, cioè servo dei servi. Ele non può decidere secondo il proprio arbitrio, ma dà voce alla volontà del Signore che parla all'uomo nella scrittura vissuta e interpretata dalla tradizione. In altri termini, la episcopè, cioè il munus apostolico del primato del Papa, ha i limiti che procedono dalla legge divina e dall'inviolabile costituzione divina della Chiesa contenuta nella rivelazione. Quindi il Papa è un servo di Dio e il Papa deve mantenere, interpretare, approfondire, diffondere, sì, ma mantenere quello che nostro Signore Gesù Cristo ha rivelato. Lui è un servo di Dio e quelli sono i limiti del potere pontificio, cioè la verità della fede rivelata da nostro Signore Gesù Cristo e contenuta, come lei ha detto benissimo, nelle Sacre Scritture e nella Sacra Tradizione. In questo senso, tradizione con T maiuscola è un concetto teologico, vuol dire tutte quelle verità rivelate, cioè rivelate da nostro Signore Gesù Cristo, ma non scritte nei Vangeli, ma conservate nella vita della Chiesa dall'epoca apostolica. Questa è la tradizione, poi una tradizione che si sviluppa e si consolida lungo i secoli, secondo quella famosa formula di San Vincenzo di Lerino, che è del IV secolo, quindi stiamo parlando di epoca patristica. Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus, cioè quello che da sempre, da tutti e ovunque è stato creduto, quella è la verità, perché un papa può sbagliare, un vescovo può sbagliare, ce ne sono stati tanti, un gruppo di fedeli può sbagliare, un'epoca storica può andare molto storta, per esempio durante l'eresia ariana, la maggior parte della Chiesa era caduta in eresia, però tutta la Chiesa, tutti i fedeli, tutti i vescovi, tutti i papi, lungo la storia, non possono sbagliare. E questa è la tradizione che si va consolidando, si va riaffermando attraverso i secoli. Leggete i documenti nei quali un papa proclama un nuovo dogma, il dogma dell'Assunzione della Madonna nell'anno 50, il dogma dell'Immacolata Concezione, eccetera. Tutto il documento non è che lo storico dello sviluppo di quella verità, cioè fondamento scritturistico, fondamento patristico, fondamento liturgico, la teologia moderna, e il Papa mostra come questa è una verità che è stata creduta dalla Chiesa da sempre. Quindi, in base a questa costanza in tutta la storia, io, Papa tale, dichiaro, proclamo, eccetera, che questo è un dogma. Questi sono i limiti del potere pontificio. Un Papa deve avere l'umiltà, e suona quasi una contraddizione chiedere umiltà a colui che è il primo nel mondo, però c'è qualcuno che è superiore, che è nostro Signore Gesù Cristo, e la Chiesa appartiene a nostro Signore Gesù Cristo. Quindi non c'è nessuna mancanza di rispetto, non c'è nessuna ribellione, niente assolutamente, nel dire con tutto rispetto, con tutta pacatezza, potrei anche dire, Santo Padre, o al mio parroco, per esempio, o al mio vescovo, tanto più al Papa, scuse tanto, ma questo non è secondo la tradizione. Per esempio, il quarto dubbio sulla ordinazione delle donne. Il Papa Giovanni Paolo II, nella ordinazione sacerdotale, se non mi inganno, che lei ha menzionato, ha detto: questo è il dogma della Chiesa da sempre, quindi io lo dichiaro chiuso, non, punto. Non si può più, perché questo appartiene a una verità di fede, che è una verità dogmatica. Perché? Perché il sacerdote non è sacerdote per sé, l'unico vero sacerdote per sé è nostro Signore Gesù Cristo. Il sacerdote è sacerdote perché partecipa del sacerdozio di nostro Signore Gesù Cristo. Tanto che quando consacra non dice questo è il corpo di Cristo, dice questo è il mio corpo, lui agisce in persona Christi. O quando perdona i peccati non dice Dio ti perdono, Cristo ti perdona, dice io ti perdono, no? Quindi agisce in persona Christi. Ora, questa partecipazione al sacerdozio di Cristo è una partecipazione alla persona di Cristo, e la persona di Cristo storicamente è stato un uomo, è il sesso maschile. E quindi è impossibile una partecipazione alla persona di un maschio essendo femmina. Questa è una ragione che non si può superare, cioè non è che la cultura di un'epoca storica possa cambiare quello che il dogma poi fondato sulla natura e sulla rivelazione, perché poi il sacerdozio affonda le sue radici nel Vecchio Testamento, il sacerdozio di Melchisedec, il sacerdozio dei Leviti, il sacerdozio dei paterfamilia, andando proprio all'epoca più antiche, eccetera, sono sempre stati uomini. E quindi non si può cambiare. Ora è stata introdotta questa nuova dottrina, ma già dall'eresia modernista, passando per l'eresia della Nouvelle Théologie, che la verità dipende dal momento storico. Ed ecco che il primo dubbio, che lei ha sottolineato benissimo, è la chiave per capire tutto, perché se è l'istoria, il mondo che deve guidare la Chiesa, allora si può cambiare tutto, e tutto può crollare tranquillamente perché il mondo vuole che crolli. Io mi ricordo la frase del maggiore modernista, padre Loisy, Alfred Loisy, poi è scomunicato da Papa San Pio X. Lui dice: la Chiesa, tutta la sua dottrina, il suo dogma, i suoi sacramenti, tutto deve essere presentata al supremo giudizio della modernità. Cioè la modernità che deve giudicare la Chiesa e non viceversa. Carissimi ascoltatori, non dico i microfoni, ma la chat è aperta, se volete fare qualche domanda, Esther, che è dietro le quinte, gestendo tutto, se vuole mettere qualche domanda, siamo pronti. Comunque, l'ultimo punto che ha sollevato padre Lanzetta è in certo senso il più importante per noi fedeli. I fedeli vuol dire non soltanto noi laici, ma i fedeli in senso generico, cioè tutti i membri della Chiesa. Voi vi ricordate che, non so se lo sapevate, durante i bombardamenti nazisti di Londra, quindi siamo nell'anno 40 della Seconda Guerra Mondiale, il proposito di Hitler era intimidire gli inglesi con questa distruzione atroce di Londra, con queste bombe, eccetera. E allora sono apparse un po' dappertutto nella città, ma soprattutto nella metropolitana, questi cartelli con un slogan che oggi si sta riutilizzando per fini propagandistici: Keep calm and keep going. Restate calmi e continuate ad avanzare, cioè andate avanti, restate calmi e andate avanti. In mezzo al caos di oggi, in mezzo a questa situazione in cui tutta la Chiesa sembra saltare per aria, tantissime domande, il tempo stringe, mi dicono, almeno uno o due, mettetela pure. Bisogna mantenere la calma, la serenità. Ora, la serenità da dove viene? Viene dalla certezza della indefettibilità della Chiesa. Una domanda di Don Antonio. Grazie per la chiarezza lucidissima e il coraggio di seguire ciò che ha detto Gesù. Il vostro sì sia sì e il vostro no sia no. La mia domanda è: non c'è il rischio che si possa arrivare ad una divisione della Chiesa, o peggio ancora, arrivare a creare C'è chi segue Francesco, c'è chi segue invece, c'è chi segue con più rigidità. Mi intenda, io credo veramente che non posso vendere la mia fede, la mia anima per un piatto di lenticchie. O ancora più semplice, di ciò che mi andrebbe più comodo per il momento. Cioè, padre Lanzetta, esiste il rischio di uno scisma? Questo atteggiamento dei dubbi può portare ad uno scisma? O sono piuttosto loro che hanno messo le condizioni perché vi sia uno scisma?
Certamente non è l'atteggiamento dei cardinali che provoca lo scisma. Lo scisma purtroppo, sebbene latente, c'è già nella Chiesa. E quando ci si distacca dalla vera fede che si provoca lo scisma, non quando si vuole difendere la fede. Quindi non c'è questo rischio da parte dei dubbia, causato dai dubbi. Anzi, io direi lo scisma purtroppo è latente, è in corso, è nascosto, subdolo, ma questi dubbi devono invece contribuire ad evitare lo scisma, facendo chiarezza nella Chiesa, facendo sì che tutti capiamo che il Papa, i Vescovi e il Sinodo stesso devono obbedire alla fede ricevuta da Dio attraverso la Santa Rivelazione. E quindi non si può cambiare la fede, seppur in modo velato, in modo subdolo, attraverso una pratica pastorale, cercando di adattare la Chiesa al mondo di oggi. Questo è un principio che non funziona. E allora, se tutti noi, sacerdoti in primis, vescovi, cardinali e tutto il popolo di Dio, capiamo che la fede è la cosa più importante in questo momento in cui c'è una grande, purtroppo, apostasia, un grande rifiuto della fede. Se invece con questo monito che ci viene dai dubbi, con questa azione molto importante dei cardinali, ci scuotiamo e possiamo capire, capiamo che la fede è importante, allora davvero possiamo evitare questo scisma.
Un'altra domanda, grazie mille padre Lanzetta. Un'altra domanda, ecco, Tarciso Tarcisi, un caro saluto a voi, ricambiato di cuore. Sento parlare da più parti di questo sinodo. Ho la netta impressione che tutte le decisioni sono già state prese. Non varrà nessuna valida obiezione dogmatica o dottrinale. Forse posso rispondere io, perché questo è stato scritto nel nostro libro, dico nostro perché io sono coautore, non solo l'unico autore, è Il Vaso di Pandora. Due punti, o tre punti. Uno, il processo sinodale, la prima fase, che è la fase dell'ascolto, avrebbe dovuto ascoltare tutto il popolo di Dio. A giudicare dai numeri che loro stessi danno, una infima minoranza del popolo di Dio è stato ascoltato. Per esempio, in America Latina, secondo i loro numeri, soltanto lo 0,21% dei fedeli è stato ascoltato. La più alta credo sia l'Irlanda, la Polonia, con 1,7%, quindi nessuno. E i documenti quindi preparati che dovrebbero essere stati espressione della voce di tutto il popolo di Dio, in realtà sono frutto del lavoro di piccole commissioni, per lo più dominate dalle fazioni, chiamiamole genericamente, progressiste. Quindi sono documenti che esprimono la teologia, la filosofia, la pastorale progressista e non il vero popolo di Dio. Un terzo punto, e anche un quarto, adesso lo vedremo, un terzo punto è che qualsiasi critica al sinodo le stanno zittendo in modo piuttosto forte, piuttosto duro. E anche oggi, proprio oggi, due cardinali hanno insultato, perché non c'è un'altra parola, il cardinale Burke, chiamandolo di eretico e di scismatico. Lui ha risposto nel corso del convegno che c'è stato questo tardo pomeriggio, ma quindi Tutti possono parlare, però se tu parli contro, sei un eretico, sei uno scismatico. Quarto punto, è stato imposto il silenzio pontificio, cioè i lavori di questo sinodo saranno fatti a porte chiuse. Quindi noi non sapremo cosa succede dentro, cosa si dice, alla faccia della democrazia, della sinodalità. C'è un sinodo sulla sinodalità che si svolge a porte chiuse e noi sapremo cosa succede dentro soltanto dai comunicati stampa che giorno dopo giorno saranno rilasciati. È certo che qualcosa filtrerà, perché giornalisticamente tutto filtra, però lei ha perfettamente ragione che le decisioni sono già state prese. Ed ecco che si configura sempre di più quello che un grande vaticanista, Edward Pentin, ha detto, che questo è un sinodo truccato. Salvatore Vigneri, se dovessimo vedere qualche sacerdotessa nella Chiesa, che cosa dobbiamo fare? Cambiare Chiesa? Perché la sacerdotessa non consacra niente. Glielo chiediamo a un sacerdote, allora. Fabio Serafino, per favore.
Questo non può accadere, perché appunto consacrare le donne sacerdote è contro la natura del sacramento e la Chiesa non ha il potere di farlo. Se qualcosa di simile accadesse, avremmo una nuova Chiesa anglicana, ma non è più la Chiesa cattolica. Quindi sarebbe una Chiesa scismatica che si unirebbe appunto alle tante denominazioni presenti nella galassia cristiana. Ma non credo che sia questo un po' il proposito del sinodo, arrivare a fare una piccola chiesetta sinodale che ordina le sacerdotesse. E il sinodo vuole invece puntare a far sì che tutti nella Chiesa capiscano che bisogna ordinare le donne. Ma noi, con Salvatore, con il professore e tutti quanti che ascoltate, dovremmo sempre dire no, questo non si può fare, non vi è lecito, non appartiene alla Chiesa. E allora in questo modo preserviamo la santità della Chiesa e appunto costringiamo chi volesse farlo a farsi un suo gruppetto, ma a farsi un'altra Chiesa o una pseudo-Chiesa.
Vittoria Taddeo, ma perché costui è un papa? Evidente che Bergoglio non è assistito dallo Spirito Santo. Allora, io dico una cosa prima, poi le lascio la parola a lei. C'è una falsa concezione, una falsa idea di ciò che costituisce l'aiuto o il ruolo dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo può consigliare, può soffiare, ma poi c'è la libertà personale, c'è il libero arbitrio della persona che può accettare o può rifiutare questo consiglio, questo soffio, questa spinta dello Spirito Santo. E quindi quando una persona che dovrebbe essere assistita dallo Spirito Santo fa cose che chiaramente non appartengono al soffio dello Spirito Santo, non è che lì non ci sia lo Spirito Santo c'è sempre. Il problema è l'obbedienza a quello che lo Spirito Santo suggerisce.
Esatto, esatto. Quindi bisogna distinguere appunto tra l'azione dello Spirito Santo e la libertà dell'uomo. Ma il fatto anche che un Papa non obbedisca allo Spirito Santo poi non significa necessariamente che non è Papa. Perché la tesi che ricorre in tanti gruppuscoli all'interno della Chiesa Cattolica di oggi è dire che dunque evidentemente non è assistito dallo Spirito Santo, dunque non è Papa. Ma non è una tesi plausibile, non è logica la conclusione, perché appunto c'è una libertà che può rifiutare l'ausilio della grazia, l'ausilio dello Spirito Santo. E poi non è detto che il Papa debba sempre essere assistito dallo Spirito Santo. C'è sempre quella unione tra Simone e Pietro che si vede nel Papa. Pietro comunque rimane quel Simone. Se fa prevalere Simone, è difficile che Pietro, è più difficile appunto che Pietro obbedisca allo Spirito Santo. Ma il fatto che prevalga Simone non significa che quel Simone ha perso la sua identità, il suo carisma petrino. È un Sicuramente è un dramma, è drammatico. Io mi permetto in questo contesto di rimandare ad un mio libro recente, che è Super Hanc Petram, in cui affronto teologicamente questo problema. E quindi chi volesse approfondire il tema, può magari leggere il primo capitolo di questo libro. Un tema, credo, molto importante per rimanere saldi nella fede e nella Chiesa il cui Papa è il Papa Francesco. Chiaramente con tanti problemi, con questa volontà sinodale di rifare le cose, ma dobbiamo rimanere saldi nell'unica Chiesa, facendo sì che la Chiesa rimanga unita in se stessa, nell'obbedienza alla fede, questa fede che deve essere promossa adesso in modo, vorrei dire, sinodale da tutti i fedeli, cioè in modo corale, da tutti noi, dicendo questa è la fede della Chiesa.
Esattamente. Poi il problema teologico, che si chiama l'ipotesi teologica del Papa eretico, è un tema complicatissimo del quale hanno parlato tantissimi teologi già dal Medioevo, ma molto particolarmente nel Cinquecento, e soprattutto San Roberto Bellarmino, Cayetano, eccetera. Quindi è un problema che teologicamente si può sollevare. Padre Lanzetta lo ha fatto nel suo libro. Un'altra domanda? Franco Paganelli. Buonasera. Alcuni media presentano al pubblico un sinodo che si apre al mondo facendo la lista numerica dei presenti, laici e chierici, laici uomini e donne, per contrapporne le resistenze dei tradizionalisti, vedi il convegno della bussola. Dei dubbi non si è assolutamente data notizia, si gioca un po' sporco, mi pare. Diciamo che si gioca un po' truccando le carte, questo sì. Per esempio, presentare quel documento che è stato rilasciato ieri come una risposta ai dubbi è un gioco delle carte, e non è così perché era la risposta al primo documento, e non alla riformulazione. Però poi c'è un fatto. Perché non c'è un entusiasmo generalizzato attorno al sinodo? Che qui c'è un problema anche della democrazia. Diciamo, in qualsiasi paese democratico, se un presidente, un leader, vuole fare una grande riforma, o conta con almeno 50% del sostegno dei suoi cittadini, o questa grande riforma non andrà in porto perché sarà pur sempre la riforma di una minoranza. Ora questo grandissimo entusiasmo non si vede per il sinodo. Anzi, quando hanno aperto le porte ai commenti, la maggior parte dei commenti sono stati negativi. Così negativi che hanno chiuso le porte, cioè non vogliamo sentire le vostre lamentele. E quindi è falso presentare i tradizionalisti come essendo una piccola, infima minoranza, i progressisti come essendo la stragrande maggioranza, la quasi totalità. Non è così. Se così fosse, perché preoccuparsi tanto dei tradizionalisti? Vadano avanti con la loro schiacciante maggioranza e basta. Ma non lo possono fare perché loro stessi sanno che loro sono una minoranza. Ed ecco la grande battaglia per il cuore della Chiesa, per il cuore appartiene allo Spirito Santo, ma siamo noi che dobbiamo lottare le battaglie dello Spirito Santo, per così dire, che è quello che stiamo facendo, per esempio, con questi libri, per esempio, con questi convegni. Grazie mille, andiamo. Giuseppe, signor Giulio Loredo, ecco per me. Se un giorno ci ritroveremo una sacerdotessa sull'altare, un matrimonio gay in chiesa, sarà nostro dovere non partecipare a queste eresie, c'è il rischio di uno scisma? È quello che Padre Lanzetta ha risposto. Anzitutto, non ce la ritroveremo mai una sacerdotessa sull'altare. Ci ritroveremo magari una pagliaccia, non so se esiste il femminile di pagliaccio, o qualcuna travestita da sacerdote, però non un vero sacerdote, perché il vero sacerdote può essere solo uomo. E anche un matrimonio Scusate se sono così franco, eviterei utilizzare questa parola, perché questa parola vuol dire allegra, vuol dire gaio, allegro, contento. Il peccato non può essere mai allegro. Il peccato è la tristezza e la morte dell'anima. È un matrimonio omosessuale, per non dire altre cose. Anche qui stiamo giocando sulle parole, perché mai ci ritroveremo con un matrimonio omosessuale nella Chiesa, che non esiste. Matrimonio è per definizione l'unione naturale, poi elevata alla categoria di sacramento da nostro Signore Gesù Cristo, fra due persone di sesso diverso, perché il matrimonio è finalizzato al mutuo sostegno, però soprattutto alla procreazione. La procreazione può avvenire soltanto in un solo modo, che nel modo naturale. Quindi, quando ci ritroveremo queste mise en scène, perché non saranno cose autentiche, assolutamente questa non è la vera Chiesa. Però questa è questa parrocchia, quell'altra. Noi possiamo sempre cambiare parrocchia, possiamo sempre cambiare addirittura diocesi o paese. Essendo che, padre Lanzetta mi corregga, perché questo è un punto della disciplina ecclesiastica, quando c'è un impedimento molto serio da una persona per andare alla messa, per esempio una volta ho letto su un libro per ecclesiastici, per esempio, una signora è stata sollecitata in confessione dal suo parroco, quindi lei prova un disagio molto profondo nell'andare alla messa di questo parroco. Lei non è obbligata ad andarci. E quindi, se uno prova questo disagio perché vede queste virgolette sacerdotesse o queste virgolette matrimoni, non c'è l'obbligo di frequentare quella chiesa.
Esatto.
Bene, abbiamo sforato un po' il tempo, ma siamo nelle vostre mani. Ecco, Mino Belart, Romano Amerio. La formula del MA si riscontra sovente nell'intervento del padre conciliare. Scuse tanto la mia ignoranza, ma
la formula MA, del ma.
Del ma.
Del ma, sì.
I quali pongono nell'assetto principale qualcosa che viene poi distrutto con il ma nell'assetto secondario, in guisa che quest'ultimo diventa l'ultimo assetto. E che cosa significa l'espressione occorre un approfondimento? Significa battere o ribattere in infinito su un punto finché esso si scioglie interamente nel suo contrario. Iota uno. Anche il Papa usa il ma e occorre un approfondimento. Lui si riferisce chiaramente a questo libro di difficile lettura, ma chi lo legge ne esce arricchitissimo, Iota Unum, del professore Romano Amerio. E lui dice, tanto il segno della verità e la continuità, quanto il segno dell'eresia e la variazione. E quindi lui fa lo storico delle variazioni nella teologia moderna, che quindi porta verso l'eresia, e analizza i modi per i quali si attuano queste variazioni. Per esempio, occorre un approfondimento, e di approfondimento in approfondimento alla fine ci si ritrova con un cambiamento.
Il suo fondatore parlerebbe di parole talismaniche. Si ricorda?
Parole talismaniche, esattamente. Un libro che ha fatto Plinio Correa d'Oliveira sul trasbordo ideologico inavvertito. Loro lanciano una parola molto propagandistica, molto luccicante, e le danno un certo significato. Man mano vanno cambiando il significato della stessa parola senza cambiare la parola. E quindi la persona va utilizzando quella parola senza accorgersene in sensi diversi.
Certo.
E il trasbordo ideologico inavvertito. Anna Rita insegna: Ave Maria, grazie ad entrambi per lo zelo che posizione assumere in una parrocchia dove il parroco è palesemente prosinodo e cambiamenti. Sono una catechista. Padre Lanzetta.
È una bella domanda, credo. Molto. È una situazione in cui molti si ritrovano ai nostri giorni. Catechisti, fedeli che vanno a messa, cosa fare? Certo, non è facile. Io direi la prima cosa da fare è resistere, cercare di stare lì e di poter essere quella persona che invece va controcorrente, che fa notare al parroco che quelle cose che normalmente vengono dette, anche se sinodali, non possono essere dette, perché sono contrarie alla rivelazione, contrarie alla fede che abbiamo ricevuto. Quindi cercare di resistere finché si può, perché è importante essere lì, segno di contraddizione, direi, nella parrocchia in cui siamo. Finché si può resistere ed essere quell'ago della bilancia che fa un po' cambiare la situazione, sperando, appunto, nella provvidenza bisogna resistere. Se poi si vede che l'intera parrocchia è completamente sinodale, quindi si dà la comunione a tutti, non si assolve tutti e quindi si benedice le coppie omosessuali, e allora a quel punto è bene cambiare parrocchia, non si è più tenuti a partecipare, quindi cambiare parrocchia, trovare una chiesa dove invece si celebra la fede, si vive la retta fede.
Esattamente. Michele Salcito, riguardo al primo dubbio, non è forse vero che certe affermazioni di San Paolo sulle donne sono superate? Migliorare l'interpretazione biblica non è un dovere della Chiesa? Ecco una domanda strettamente teologica per un teologo.
Bene, a primo acchito sembra appunto che le parole di San Paolo sono superate, perché sono parole riferite alla cultura greco-giudaica del suo tempo. Però dimentichiamo una cosa importante, che quelle parole sono ispirate, non sono parole di San Paolo, non sono parole farina del suo sacco, sono parole ispirate dallo Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo credo che abbia anche una intelligenza un po' superiore alla cultura del tempo in cui scrive San Paolo. Quindi se San Paolo dice quelle cose, non sono soltanto frutto di una sua formazione giudaica molto dura, ma sono parole che San Paolo rivolge alla comunità dei cristiani in vista del loro sviluppo, diciamo, del loro progresso nella fede. E allora quelle parole, seppur hanno bisogno di essere correttamente interpretate e calate nella realtà di oggi, però sono comunque parole che ci vengono da Dio. E quindi quando leggiamo quelle lettere di San Paolo, dove dice che le donne non devono parlare nella Chiesa, devono coprirsi il capo, alla fine di quella parola, di quella lettera, diciamo parola di Dio, non diciamo parola di San Paolo e buonanotte, e lasciamola lì a quel tempo in cui fu scritta, no? Bisogna interpretarla bene, ma il valore di queste parole, di questi insegnamenti, è un valore ispirato. E sembra, dall'interpretazione che viene data in risposta ai cardinali, che si vada in qualche modo a negare anche l'infallibilità, l'indefettibilità dello Spirito Santo che ispira quelle parole. Questo è possibile dire una cosa del genere? No. Quelle parole sono infallibili e indefettibili, non cambiano.
E poi concretamente, per esempio, che le donne non parlino in chiesa, è sottinteso che neanche gli uomini parlino in chiesa, perché la chiesa è un luogo di preghiera. Non c'è
Esatto.
cosa più dirompente, che io semplicemente non sopporto. Uno fa la comunione e sta facendo il ringraziamento, finisce la messa, cominciano a chiacchierare. Ora, per la natura stessa dell'essere umano, chiacchierano più le donne, che sono un po' più chiacchierone degli uomini. Questa è la natura, non è un insulto né niente. Ora, nel dire le donne non possono parlare in chiesa, io non vedo, è un suggerimento generico che dice non parlate, nessuno parli in chiesa, non faccia chiacchiere in chiesa, perché la chiesa è un luogo di Dio. Quindi anche prese dal loro verso giusto, quelle affermazioni sono perfettamente logiche, che se coprano il capo. Fino a non molto tempo fa si usava il mantellino, no?
Il velo, sì.
Scusi?
Il velo.
Il velo. Sì. In Spagna si usa ancora, è una cosa tradizionale. Nelle udienze col Papa, le nobildonne spagnole usano la mantiglia, il velo lungo. E anche oggi, nelle messe tradizionali che si stanno diffondendo dappertutto, tantissime donne usano il velo. Quindi, così come la donna mostra rispetto coprendosi il capo, l'uomo mostra rispetto scoprendo il capo. Fino a non molto tempo fa tutti gli uomini usavano cappello. Entrando in chiesa si toglieva il cappello. Quindi sono modi di esprimere rispetto.
Poi, se Bruno, posso aggiungere solo una cosa breve, c'è anche da considerare il rapporto tipologico in riferimento a Cristo e alla Chiesa, l'uomo e la donna. Quindi non c'è una svalutazione della donna nelle parole di San Paolo, c'è anzi una rivalutazione della donna rispetto alla cultura greca, rispetto alla cultura pagana, romana, una rivalutazione in vista della Chiesa e di Maria, la vera donna. Quindi tutto il discorso delle donne è un discorso che nobilita la donna. Allora è in questo senso che bisogna leggere San Paolo, non come uno che si è sbagliato.
Un'altra domanda del signor Bruno. Qualora la benedizione della coppia omosessuale fosse accompagnata dall'auspicio che i due trasformino il loro rapporto in un'amicizia da vivere in castità, potrebbe essere accettabile?
Ma quello che precisa la Congregazione per la Fede di recente, qualche anno fa, è che la benedizione in sé non è fattibile, non è accettabile, perché non si può benedire ciò che non è benedicibile. La coppia omosessuale, due che stanno insieme, non possono stare insieme vivendo come principio. Chiaramente poi c'è una conversione, possono vivere in castità, in quel caso direi possono ricevere singolarmente una benedizione, ma benedirli come si vuole fare con il sinodo, in modo così pubblico, in modo ufficiale, questo significa rendere palese una benedizione cioè manifestare la possibilità, la validità di una benedizione che va contro quello che il Creatore ha fatto. Quindi come principio non è fattibile, non è accettabile. Poi ci può essere una conversione, questo è l'auspicio chiaramente, in quel caso ci si accosta alla confessione personale e quindi che c'è di più grande dell'assoluzione sacramentale, più che di una benedizione in cui si deve manifestare davanti alla parrocchia che le cose vanno bene, quindi sono due uomini che vivono come... No, questo non va bene, perché in sé è sbagliato.
Certo. Un'altra domanda dalla signora Rosetta Cavallaro. Osano dire che la dottrina non si tocca, ma è il modo di applicarla, così decidono quello che vogliono. Serafino vuole rispondere?
Beh, questo è un po' il principio che si segue oggi. La dottrina non si tocca, ma la si applica in modo nuovo. Però da come si vede, come emerge dalle risposte ai dubbi, c'è tutto uno sproloquio, se vogliamo, un discorso molto molto ampio, in cui alla fine però si toccano punti dottrinali per cambiare, appurare un principio, che la dottrina va capita meglio, ma per poterla capire bisogna cambiare quello che prima veniva detto, che prima veniva creduto, che prima si celebrava nella Chiesa. Quindi è piuttosto un metodo che si sostituisce alla dottrina, ma che diventa lui stesso, metodo stesso, dottrina. Questo è qualcosa di inaccettabile. È il metodo, la prassi che diventa dottrina.
Questo, padre Serafino, questo è il punto centrale, cioè nel dire che è il processo che deve dare le norme, si nega la categoria di verità, si nega la categoria di principio e tutto diventa un divenire, tutto diventa un processo, quindi si nega la categoria di essenza, per parlare il linguaggio filosofico, e si afferma soltanto la categoria della esistenza. Quindi l'errore che c'è in questo approccio è molto profondo e molto pericoloso. Parrocchia virtuale Pietro Paolo Trinità, Dio vi benedica. Potranno in questo sinodo cambiare le parole della transustanziazione?
No.
Mamma mia, speriamo proprio di no.
No, speriamo di no, ma non si possono cambiare, appunto. E chi può cambiare le parole della transustanziazione? Facciamo un altro Gesù, facciamo un altro Vangelo, appunto, facciamo un'altra messa, ma non sarà mai la messa cattolica.
Catiuscia Canciano, sicuramente se non obbediente verrete scomunicato, questo lo sapete?
Se non obbediamo, forse.
Se non obbediamo.
Non si capisce bene. Obbedire a chi, però? Passiamo
Bruno, passiamo.
a Bruno.
Le parole di Cristo, tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Non ammettono alcuna eccezione, non possiamo disobbedire.
Ma no, invece, perché quello che si lega e si scioglie deve essere materia di fede e di morale. E quindi la fede e la morale è ricevuta dalla Chiesa nella rivelazione di Dio. E la rivelazione è chiusa con la morte dell'ultimo apostolo. La rivelazione non cambia. Quindi il Papa lega e scioglie ciò che la Chiesa ha ricevuto, non ciò che il Magistero stesso può cambiare e proporre come nuova dottrina, contro una dottrina precedente. Questa è tutta l'impalcatura fondamentale dei dubbia dei cardinali. Allora, caro Bruno, bisogna capire bene che il legare e lo sciogliere del Papa non è un potere infinito, illimitato, che si rivolge a tutto. Il Papa non è Dio, il Papa non è diciamo, uno che la cui voce fa sentire l'ispirazione dello Spirito Santo. No, il Papa è un uomo che viene investito di un carisma che è il carisma petrino, e il carisma petrino ha dei limiti molto, molto, molto stabili e anche molto fermi. L'infallibilità stessa del Papa, come dice, ricordava prima lei, il Beato Pio IX, ha un limite esso stesso. È una infallibilità, ma che non è un'infallibilità che si rivolge a tutto o è sempre in atto. Si rivolge soltanto a ciò che è di fede e di morale e che deve rispettare la condizione dell'ex cattedra. Quindi il Papa sì, è un vicario, è il
Non
vicario di
successore.
Cristo, non è il successore di Cristo,
Facendo
diciamo.
un esempio estremo, estremissimo, quasi assurdo, però un papa non può dichiarare dogmaticamente che Dio non esiste. O già che io sono il capo, io sciolgo la Chiesa, cioè la dichiaro destituta, la sciolgo e non c'è più Chiesa Cattolica, perché io sono il capo, posso fare quello che voglio. Quindi sono due esempi così estremi da sembrare assurdi, ma mostrano quello che Padre Serafino ha detto, che i limiti sono quelli della rivelazione divina.
Esatto.
Raffaella Olimpieri, il Papa mi ricorda il personaggio manzoniano di Donna Prassede che prendeva per volontà divina il parto del suo cervello. Il giudizio personale. Diciamo che ripetiamo quello che abbiamo detto. Il Papa segue il soffio dello Spirito Santo, quelli sono che è consustanziato e contenuto nella rivelazione che nelle Sacre Scritture, nella Sacra Tradizione. Samantha Nicoli, dai nostri commenti si deduce che il popolo di Dio è veramente in apprensione. Questo lo abbiamo colto gli autori del libro, che poi è firmato da due persone, da me e da José Antonio Ureta, però è stato scritto da quattro persone, signor Juan Miguel Montes, direttore dell'ufficio Tradizione, Famiglia e Proprietà di Roma, il signor Matthias von Gersdorf, direttore della TFP tedesca, che segue molto da vicino soprattutto il cammino sinodale tedesco. Abbiamo visto tantissimi articoli che mostrano precisamente questo, una apprensione profonda, però fino a un certo punto sorda, cioè non si era manifestata. Quando noi abbiamo pubblicato questo libro, c'è stata un'esplosione in tutto il mondo. Noi abbiamo quasi 1.000 pagine solo con l'elenco delle notizie uscite su questo libro. Cosa vuol dire questo? Non è il libro che ha provocato questo. Il libro è venuto incontro a una situazione che già covava. Detto questo, carissimi ascoltatori, vedo che già ci stanno cominciando. Nella vecchia televisione c'era il produttore che faceva questo simbolo da dietro le camere. Non so se oggi si usa. Comunque ci stanno facendo le forbici. È stato un vero piacere, è stato un onore avere con noi padre Serafino Lanzetta. Grazie a tutti coloro che dietro le quinte hanno reso possibile questo programma che, come ho detto, è andato in onda, in vivo, in diretta, nel canale Radio Buon Consiglio, Cooperatores Veritatis, il canale di Padre Serafino Lanzetta e nel canale YouTube di Tradizione, Famiglia, Proprietà. Non mi resta che augurarvi una santa settimana, manteniamoci in contatto e soprattutto serenità, fiducia, preghiera. Padre Serafino, una benedizione e
Certo. Bene.
finiamo in bellezza.
Grazie anche a lei del programma, molto interessante. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Madre della Chiesa, il
Prega per noi. E
Signore sia con voi. Per
con tuo spirito.
intercessione della Vergine Immacolata e di San Giuseppe, patrono della Chiesa, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Grazie.
Grazie a lei e a tutti. Ave Maria.
Ave Maria.